Metro Podcast.
Amici di Metro Podcast, ben ritrovati a questa seconda puntata di Pod Cult, il primo podcast dedicato alla filmografia cult degli anni 80 e 90, una serie che avete già ascoltato in tantissimi. Si intitola C'ho dato che c'ho dato e quindi protagonista nuovamente non poteva essere che Andrea Roncato.
Che mancava il certo, il terzo, che c'ho dato.
Che c'ho dato, che c'ho dato,
che c'ho dato.
E allora ce l'ha detto lui.
Sì.
Quindi non serviva che lo dicessi io.
Esatto, esatto.
No, guarda che tu lo dici in una maniera...
Lo dico meglio.
Sì, 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 lo dici meglio. Sì.
Diciamo che tu ci hai dato del tuo.
Sì, sì, ci hai dato del tuo.
Ma chi è questa voce fuori campo che rompe le scatole? Marzio!
Marzio,
fondamentale, come faremmo senza di te, con le tue battutine?
Guarda, me lo chiedeva anche Andrea, mi ha detto ormai mi sono affezionato un po' come al mio cane.
Sì.
No, anzi, mi ha messo giù la ciotolina.
Non potevamo fare a meno di te. Allora, in questa puntata diciamo che parliamo di un personaggio.
Un mito.
Sto parlando ovviamente di Loris Batacchi, diciamolo insieme.
Capufficio Pacchi.
Beh. Allora, Andrea, come ti ha proposto questa parte Paolo Villaggio?
Allora, devo dirti che Paolo Villaggio mi voleva bene. Paolo Villaggio era un personaggio particolare, molti lo trovavano cinico. Paolo Villaggio, perché lui si divertiva a prendere in giro il mondo dalla mattina alla sera.
Poi lui persona, era capace anche di scherzare sulla
una
morte.
Una persona di eccezionale cultura, matto, come tutti i geni. E lui se mangiava una minestra di fagioli, non la mangiava a mezzogiorno, all'una, alle 4 del pomeriggio lo vedevi girare con una minestra di fagioli.
Merenda.
Perché se andava al ristorante, diceva al cameriere: vorrei delle penne all'arrabbiata, però 32 penne. Che all'inizio il cameriere diceva: ma sta scherzando.
No,
32 penne. E gli portavano 32 penne. Poi ne mangiava due, perché lui ordinava tutto il menù, assaggiava due cose, poi lasciava di tutto. E poi si divertiva a prenderti in giro, cioè ti invitava fuori per strada, dai andiamo a prenderci qualcosa da bere al bar, dai chiama anche i tuoi amici, chiamava tutti dentro al bar, cosa beviamo? Crystal, Krug, poi spariva e ti lasciava tutte le bottiglie di champagne da 200 euro da pagare, ma non perché era tirchio.
Anche se era genovese, quindi
no, sì. Assolutamente, perché era quello che poi buttava via i soldi per andare in aereo privato da Roma a Viterbo. Perché si divertiva a metterti in imbarazzo.
Com'è che ti ha chiesto di fare Loris Batacchi?
Lui non me lo chiese, perché con me fece sempre a Grand Hotel la trasmissione di Alain Delon, che c'era in questa trasmissione, a parte Alain Delon, mi ricordo lavoravo con Tony Curtis.
Sì.
Tony Curtis,
mito.
E lui faceva le gag con me, poi dice: Andrea, va bene, vuoi che le ripetiamo? E dice: Tony Curtis, che chiede a me, mi piglia per il culo.
Esatto.
No, perché sono così grandi. E io dicevo: lui ha fatto un film con Marilyn Monroe e io ho fatto due filmetti così.
E tu li hai fatti con Gigi.
Sì, e lui chiede a me se va bene.
Cosa.
Però i grandi sono così. Sì, io ho conosciuto Mickey Rourke, sono stato poi a Miami con lui. Ho conosciuto Al Pacino, è venuto a pigliare il caffè con me. Casomai per strada incontro uno di Uomini e Donne, non mi saluta neanche.
Ti guarda male. Cioè,
ti guarda male, come per dire che cazzo.
Vabbè,
è
ma Uomini e Donne siamo un altro
io
livello.
Io sono un tronista, tutti
cazzo.
Io ho fatto 65 film, 280 film. Sì, ma io sono un tronista.
Però tu sei Loris Batacchi, ricordiamocelo.
Loris Batacchi, esatto. Invece io feci questa serie televisiva con Villaggio, che faceva questo personaggio fisso di una signora che era innamorata del direttore dell'albergo, che ero io, una femminista, che però quando mi vedeva mandava in vacca tutte le sue idee.
Poi femminili. Ci spiegherai perché tutte le volte che c'è uno che tromba scelgono te.
No,
esatto.
Ma io con Villaggio, io Villaggio.
No, ma ogni volta che c'è da scegliere in un film.
Ma perché
diciamo
allora
forse facevano le serate
forse perché
insieme.
Emiliano, Romagnolo, questa cosa.
Quello, sì.
e poi feci anche il film con Villaggio, I Pompieri.
Sì.
E nello stesso periodo feci anche, mi chiamò il regista per fare questa parte con Villaggio E credo che Neri Parenti ha inventato questo personaggio.
Ah, Loris Batacchi è roba sua.
Sì. E, però quando l'ho fatto ci ha lasciato molto spazio, aveva messo più di una camera per non dover rifare le scene. E la cosa bella è che la grandissima Milena Vukotic,
che ricordiamo era la Pina,
un'attrice meravigliosa, una donna fine, elegante, non sapeva niente di quello che facevamo.
Ah, cioè lei non sapeva cosa faceva Loris
Batacchi. Quando io ho tirato fuori il vibratore, dicevo, tenga signora, lei deve essere una che ha goduto poco. L'imbarazzo di lei era vero, perché lei non si aspettava queste cose, la bella signora. E noi l'avevamo fatta apposta.
Ma questa, no, scusa, c'è una roba che sicuramente lo faccio diventare pascia. Sì. Era una roba tua quella
lì. Sì, ma chiaramente abbiamo
tirato fuori
l'Emiliano esagerando, la faccio diventare pascia, ma venga qua. Poi come le allungavo le mani, la Vukotic.
Ma la cosa bellissima, te lo dice da uno studioso di comicità, mi ritengo tale. Ogni battuta lì è un capolavoro.
Ma tipo, sono stati quasi tutti improvvisati.
Tipo, ti faccio un esempio. Noi siamo della commissione della salvaguardia della giovane. Ma dai, va là che siete la salvaguardia animali. Ma è un tipo?
Un tipo di scimmia.
Il più brutto d'Europa. Cioè, ogni frase è una battuta che tratta
poi,
della storia.
Quella che faceva la figlia... è un uomo,
certo,
l'attore che interpretava
Fernando Plinio.
Tra l'altro, ho letto un'intervista di
albanese,
recente,
albanese, credo che sia.
Sì, di origine sia albanese.
Fernando Plinio. Aver letto un'intervista di recente dove lui appunto si lamentava che ormai era riconosciuto con quel personaggio e ovunque lo chiamavano con quel nome.
Sì,
lui dice: no, io voglio staccarmi da questo. Esatto.
Invece, lui è un bravissimo attore, uomo. Che interpretava questa parte.
Però tu ci hai dato, che ci hai dato
però
al buio.
Però noi lo facemmo questo personaggio come caricatura, perché andava molto di moda nelle discoteche. Questo io me ne sono fatte 100. Io ho fatto quello. Che poi il personaggio che io ho tirato fuori, se tu hai visto il film Sotto il sole di Riccione, c'è questo bagnino che ha la casa piena di foto di donne.
Che era
Loris Batacchi. Però l'abbiamo un attimo umanizzato, perché questo bagnino pieno di foto di donne, in realtà che fa il figo con... c'erano questi attori nuovi, Saul Nanni, D'Urzolo, che venivano a chiedere a me, guarda quella là, secondo te? Io dicevo, fammi vedere, tieni le spalle così, tipo... lei non si fida tanto, devi fare facevo il guru della chiappo, ma in realtà ero un povero sfigato con la casa piena di foto di donne, alcune vere, molte non vere, che attaccavi lì per far vedere che eri stato
perché
grande.
Loris Batacchi invece aveva la via Crucis, vedi che lui c'ha sempre quell'aggancio alla religione, quell'attacco alla religione ce l'ha sempre, e faceva fare tutte le fermate,
tutte le stazioni.
Esatto.
Una mia curiosità di backstage, diciamo così, per chi magari insomma volesse sapere qualcosa come voglio saperlo io dei tuoi film, perché tu ci hai detto che le battute spesso sono improvvisate, nonostante comunque tu sia un attore. Quindi ti chiedo a questo punto...
Però sono due cose diverse. Tu hai fatto una domanda molto intelligente.
Quanto c'è di studiato e di improvvisato,
allora,
nei tuoi film?
In un film comico si può improvvisare, in questo caso. Perché il regista aveva capito che io e Paolo avremmo improvvisato, quindi aveva messo qualche telecamera, qualche cinepresa in più, in modo da avere già varie angolazioni e non dover rifare la scena. Altrimenti tu sai, al cinema, se siamo in tre e parliamo tutti e tre, devo fare un'inquadratura con tutti e tre, poi un'inquadratura tre, un'inquadratura mia, e quindi dobbiamo rifare la scena 4 volte perché vada bene, perché una volta per te, una volta per me, una volta per lui, una volta tutti e tre. E addirittura al cinema non soltanto devi dire la stessa battuta, ma devi fare lo stesso movimento alla stessa battuta. Infatti tu vedi gli americani tengono sempre le mani così, e tu qua, non fanno mai come noi italiani che gesticolano. perché poi deve rifarla.
Quindi dici che nella comicità, diciamo, è tutto molto più spontaneo.
Ma voi sapete perché, tra l'altro, si dice che gli italiani gesticolano sempre. Questa è la verità.
Io mi riconosco.
No, arriva addirittura, pensate, alla seconda guerra mondiale, dalla prima guerra mondiale, quando si andava al fronte, gli italiani, spesso, se uno era di Lampedusa, di Pantelleria, e l'altro era di Bergamo, non parlavano neanche la stessa lingua. Quindi, per capirsi, dovevano fare i gesti. Gli austriaci, che li vedevano dall'altra parte, dicevano: cazzo, gli italiani gesticolano sempre. Comunque, torniamo.
Non era per far paura al nemico.
Parliamo di gesti. Io ti faccio vedere questo gesto. Per chi non lo vede, perché lo sente, sto dandoci di spatola. Perché Loris Batacchi era lo spatolatore folle.
Lo spatolatore deriva dal movimento del muratore con la calzuola che fa così e sbatte la calce contro il muro.
Allora ci davi di spatola.
Lì lo ci do di spatola.
E poi aveva il famoso cobra. Che gonfia la testa e tacchi.
Che tutti gli uomini tirano fuori sempre, tutti hanno un cobra. Sì. Che poi se vai a vedere l'80% sono lombrichi. Però
ecco, appunto,
li spazzano per cobra.
Tu fai parte dell'80% con l'ombrico?
No, e addirittura meno, io uso l'esca da pesce.
È un bugiardo. Solo in Acapulco.
Ce lo potrà dire Moana Pozzi.
Beh, Moana, l'amica, è stata molto carina con me.
Allora,
dire.
Raccontiamo la parentesi Moana Pozzi, ecco. Perché a questo punto.
No, ma finiamo con Paolo Villaggio.
Finiamo con Paolo Villaggio.
Paolo Villaggio, questo personaggio che poi ho fatto, dicevi tu, al Sottosole di Rizzoni, lì riveliamo la vera identità di questo personaggio, perché molti là credevano che fosse un personaggio sessista, che lui mi sono fatto così, ma era una presa in giro di questo.
Era un disperato.
Era una denuncia a questo personaggio. Denuncia che poi la facciamo vedere sotto il sole di Rizzoni, perché alla fine questo ha avuto tutte donne, che alcune sono vere, ma la maggior parte falsa, però vive col rimpianto di una donna che era la donna della sua vita e che si era fatto scappare. Quindi lui, in realtà, io qui, io là, però viveva solo, doveva affittare dei ragazzi per non sentirsi solo, e in realtà tutte donne che non c'erano più, e lui aveva il rimorso di questa. Che
quindi Loris Batacchi.
Quindi i ragazzi andranno a cercarla e finisce il personaggio che suona il telefono ed è lei. Che me l'hanno mandata i ragazzi.
Quindi è un personaggio malinconico alla fine, Loris Batacchi.
Certo, come tutti questi personaggi sbruffoni, alla fine dentro la chiudono una grande malinconia. Perché se tu devi esagerare l'esteriorità, è sempre per coprire qualcosa che hai dentro.
Non ricordo un po' un Califano come...
Beh, Califano è stato un grande, io l'ho conosciuto anche, grande poeta, devo dire. Sì, lui, ma anche lui veniva tacciato, era chiaramente un bell'uomo, piaceva alle donne, senz'altro chi è che non, nelle sue condizioni non avrebbe corteggiato, ha avuto fidanzate famose, però io credo che anche Califano aveva dentro qualcosa di molto più malinconico, molto più serio, molto più
mancava il grande amore forse, questo... creare confusione con mille donne è forse una carenza d'amore.
Io una volta vedevo davanti a casa mia che passava sempre un signore in bici.
Sì.
E dicevo: chi è questo personaggio da solo, tutti i giorni passava. E poi un giorno mi dissero, non lo vidi più, e mi dissero che era morto. E io pensai che questa persona sola molto probabilmente era morta per amore. Ma forse mi venne in mente un'altra cosa, che non sempre si muore per amore. Si muore per amore soltanto se non trovi un amore per cui vivere. Quindi probabilmente lui non aveva mai trovato un amore per cui valeva la pena di vivere. E questo, in questi personaggi come Califano, questa, anche dalle sue canzoni, capisci questa immensa solitudine.
E io non mi sarei mai aspettato che con Loris Batacchi
si arrivasse
a questo.
No, però è vero, cioè sta dicendo una cosa straordinariamente
vera. Queste cose, questi personaggi esagerati hanno sempre qualcosa di malinconico.
Sono una caricatura eccessiva.
E la caricatura serve sempre per coprire i dispiaceri, i dolori e il sorriso forzato. Serve per coprire le lacrime che ti vengono giù delle volte, cercando di buttare l'attenzione sul sorriso.
Ti ci rivedi in questo personaggio?
Sì. Io sono abbastanza così. grazie a Dio nella vita ho avuto tanta soddisfazione, tanta gente che mi vuole bene, ho una moglie che amo, ho una famiglia, ho i miei cani, però devo dirti che sono molto dentro. C'era una frase di cose, mi piace andare fuori quando piove, perché così la pioggia che mi cade in faccia confonde il fatto che sto piangendo.
Ed
è vero, capisci?
Ma non ti fa, scusami, un certo effetto che i giovani d'oggi comunque continuino a riportare, ad esempio anche sui social, ci sono tante meme.
Ma perché è una caricatura? A me fa piacere, perché i giovani sono importanti, i giovani sono il futuro. Mm-hmm. Quindi il fatto che i giovani vengano da me con Loris Battacchi, che mi vogliono bene...
Tatuato addirittura.
Sì, sì, sì.
Cioè c'è gente che si tatua addosso Loris Battacchi.
Oppure sono le magliette con scritto Battacchi. Addirittura a me della pandemia mi è arrivata una mascherina con Loris Battacchi. Sì. Adesso c'è una ditta che sta facendo anche le statuette, le statue.
Ah sì, sì, le action figure. Sì, sì.
Ma fatti dare le percentuali, però.
No,
perché...
ma io la voglio.
Ma scusa,
il mio ufficio scrittore.
Sì, certo, manager.
No, ma ragazzi, io l'action figure di Loris Battacchi lo compro appena esce, assolutamente sì, me la metto sul comodino.
Però è amato, perché in fondo i giovani, che sono molto intelligenti, più profondi forse di noi, hanno capito che questo personaggio così spaccone, così io ho fatto qui, io ho fatto là, in realtà non ha fatto un cazzo,
vive, è un perdente,
da solo,
anche lui
è un perdente,
come
quindi
Fantozzi.
Gli vogliono bene, capisci?
Come Fantozzi. Quindi quando si incontrano Fantozzi, sì, Loris Battacchi e Lapine, si incontrano tre perdenti, ed è per quello che il pubblico li ama alla fine.
Certo,
sei un perdente, il pubblico ti adora.
Certo.
È il vincente che dopo un po' ti sta sui maroni.
Allora, senti Andrea, andiamo un po' nella parte un po' più piccante.
Andiamo dove vuoi
un
tu.
Po'... nella parte di gossip, che è quella che aspettavamo tanto,
dai,
con ansia.
Dai, sì.
Marzio, diamo il là.
Dai, smutandiamolo.
Ti dico Moana Pozzi. Ah. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Allora, posso dirti che...
Spesso
mi chiedono di Moana, perché lei ha fatto un libro e ha scritto di me.
Ma è stata il sogno di tutti, Moana.
Moana, mi dispiace tante volte parlare di lei, perché mi sembra, lasciamola dov'è.
Sì, no, ma io ne parlerei non come
io
merce,
ne parlo
ma
molto
come una donna
come
stupenda.
Come persona era speciale.
Era meravigliosa.
A parte la bellezza che era, si poteva vedere ad occhio nudo.
Ma poi era una donna intelligente.
Moana, tu potevi parlare di calcio, di motori, di filosofia, di storia, di politica, e lei ti veniva dietro.
Sì.
Quindi culturalmente era molto preparata. Lei era così. Anche il mestiere che si è messa a fare lo faceva perché mi va, quindi non...
sì, le piaceva, non era una disperata che faceva la pornostar perché aveva bisogno di soldi,
e non faceva neanche la pornostar perché era con la testa con dei problemi,
si divertiva.
Quando io l'ho incontrata non era una pornostar, ero incontrata così, me la presentò a Villaggio proprio.
Ah,
e con me fece due film, I pompieri, dove faceva la moglie di Banfi, e anche un altro film che si chiamava Doppio Misto.
Sì.
Eravamo io e Gigi.
Quello era un film TV, se non sbaglio.
Sì, un film TV, Doppio Misto, bravo.
Con Tini Cansino.
Con Tini Cansino.
Vedi che sono... Ho studiato, dai.
Quindi quando io la conobbi, lei voleva fare l'attrice, quindi non aveva questo... non si parlava di pornografia o cose del genere. E abbiamo avuto una storia di 6, 7, 8 mesi, non mi ricordo quanto. E poi io non ce la facevo più, perché lei era molto portata per queste cose.
Tu,
ovviamente. Alla mattina
dietro.
Va bene, pomeriggio va bene, alla sera va bene, ma tutti i giorni dopo un po' io non ho il fisico, non ce la facevo.
E 6 mesi.
Allora, scusate, posso dire altro che spatolatore folle?
Sì,
qua.
Io ero veramente lì, veniva fuori la mia piccola esca. Però lei
era una di quelle che ti lasciava solo la pelle.
Guarda, scusami, non ci credo che era una piccola esca, perché sennò non ti avrebbe scelto. Non ti avrebbe scelto.
Quindi forse non mi considerava per quella dote lì, mi considerava perché le stavo simpatico, perché mi voleva bene davvero.
Poi quelli che dicono che, scusate, ma quelli che dicono che ce l'hanno piccolo sanno che ce l'hanno grande.
È vero.
Infatti, io dico che ce l'ho enorme.
già è qualcosa a dire.
Beh, ce ma l'ho. Ci sono dei trucchetti per capirlo, eh.
Adesso
sì.
Come
poi
adesso è già molto dire ce l'ho.
Sì,
che c'è anche dire.
E funziona. Salto agli amici.
Però, e poi Moana quando se n'è andata, purtroppo io tra l'altro la rividi dopo il film che avevo fatto con lei, che ci siamo lasciati, però con sempre un po' di malinconia.
Sì.
No?
Ma tu eri un po' innamorato di lei?
No, le volevo bene, ma anche lei mi voleva bene. E io la rividi dopo 10 anni.
Scusa, ti interrompo perché vorrei sapere, ma quando la tua ex fidanzata l'hai vista fare dei film pornografici, che effetto
non
ti
li ho
ha
mai
fatto?
Guardati.
Non li hai mai guardati?
Perché io non sono un patito di film porno, nonostante uno dice roncato. Io addirittura una sera ero a cena anni fa a un matrimonio ed ero al tavolo con come si chiama il grande porno divo
Rocco Siffredi
e la moglie, e io non sapevo chi era e cercavo di capire chi era questo bell'uomo vestito di lino bianco con questa bellissima signora incinta vicino, e cercavo di capire ma chi sarà. E ho cominciato a fare domande, ma lei che anch'io faccio cinema, ah bene.
Un po' diverso.
E poi adesso vengo da Cannes.
Ah, ci picchia.
Allora mi è sorto il dubbio. Avevo appena letto sul giornale che Rocco Siffredi a Cannes aveva presentato un film porno,
sì,
dove la peculiarità era che l'attrice era un'attrice di teatro.
Ah, pensavo che la peculiarità è che non si trombasse.
No, che si prestava a fare il porno.
Pensa te.
Per vedere le sue doti d'attrice. Se
anche in quella direzione.
E si misero a parlare di questa cosa e cominciò la moglie di questo signore Rocco Siffredi a dire: ah, poi mio marito adoro, perché lei quando... C'era, ti ricordi quella scena che tu glielo dovevi...
dovevi sbattere.
Che lei voleva... No, hai letto il copione. Cioè, per fortuna mio marito è di una gentilezza carina.
Perché c'è un copione, capisci? Ricordiamo.
Fermi.
Sì, perché anche poi non voleva fare quel conilinguo. Perché non glielo voleva prendere. Perché c'era già scritto sul coso. Ragazzi, o si fa i professionisti.
Esatto.
Anche incassata sta signora. Per fortuna che mio marito è un angelo. Allora lì ho cominciato a capire chi era.
Certo.
Beh, però, l'hai sospettato.
Sì, però poi dopo ho conosciuto anche 30 Lance, anzi 30 Lance mi ha regalato il meglio di, ti giuro, non l'ho guardato, l'ho tenuto lì.
Salutiamolo Franco, che è un amico,
che è una persona adorabile.
Adoro Franco,
adorabile,
ragazzo,
sì.
Stupendo.
Se tu ti fossi trovato nella posizione di moglie
come
di Rocco,
che posizione mi vuoi mettere?
Nella posizione della moglie di Rocco Siffredi, cioè se tu fossi stato il fidanzato di Moana Pozzi quando faceva porno, cioè se l'avessi conosciuta in quel periodo,
non te lo so dire, perché io non sono, ripeto, un amante del porno e neanche, pur rispettando qualsiasi lavoro. Però non mi interessa, se devo fare quello che fanno loro, lo faccio io, senza guardare gli altri che lo fanno, scusa.
Ma tu devi sapere una cosa, adesso lui fa il modesto perché, come avrai visto, dice che ce l'ha piccolo, dice un sacco di cose che...
Dico che ce l'ho piccolo, ma è una grande cazzata.
Sì. Però a prescindere dal fatto che invece, cioè, l'ha dichiarato anche nel suo primo film, che è Il Capitone, tu devi sapere che Moana Pozzi scrisse un libro nel quale
è nato tutto da lì, perché io poi non ho mai parlato di questa cosa quando io ho conosciuto Moana.
Fammelo dire cosa c'è scritto su sto libro. Quali sono stati i più grandi amanti che ha avuto, chi ci ha saputo più fare a letto con lei? Immaginati la storia di Moana Pozzi e gli uomini che ha avuto Moana Pozzi. Ti faccio presente che nelle prime tre posizioni c'è questo signore,
nelle prime tre addirittura.
E De Niro,
Andrea.
De Niro è al 120° posto,
esatto,
per dire. Infatti quando ho visto De Niro dico: a recitare non niente da
per
dire,
carità,
però caro,
ma non
caro
è detto,
Robert,
ma non è detto, anzi,
ma
quelli
però
che fanno
la
più
cosa,
poi...
La cosa bella è che lei ha fatto i commenti sui suoi amanti e con me ha scritto Andrea Roncato, siamo stati insieme qualche mese, molto simpatico, grande fantasia, e finisce dicendo gran bel
Dillo.
Ecco.
Ma non
si
mi
può
viene.
Dire.
Che lo dico
gran
io.
Cazzo. Gran bel cazzo.
Ok, cavolo.
Perfetto.
E insomma, allora lì è un abbraccio accademico, insomma, diciamo.
Un bacio accademico.
Questo era, finiva con una poesia di Leopardi.
Ma tu devi sapere cosa ha fatto.
E adesso
lui.
Ti dico, molto probabilmente, e mi piace pensare che sia questo, non perché io qui non so, niente di speciale. Vabbè, insomma, dai. Vabbè. Però
io lo so che finisce che la cosa, il podcast
questa,
che lo tira fuori.
La cosa che mi fa più piacere,
in caso ce l'abbiamo in esclusiva,
la
almeno.
Cosa che mi fa più piacere è che senz'altro lei l'ha detto per affetto, perché mi voleva bene.
Sì.
E quindi a questa è una cosa della quale mi vanto, non del resto.
Ma posso infatti anche io capitone, ai miei amici a cui voglio bene di questa... dico che gran bel cazzo.
No,
ma infatti lo dico tutti i giorni a quelli a cui voglio bene.
Ma no, comunque fammi
vai di là e penti di tre patera per gloria.
Comunque
vuol dire che eri
scusate.
Speciale, dai, eh.
No. Vabbè, comunque lei mi voleva bene, diciamo, fermiamoci.
Dove hai messo questa pagina del libro?
Eh?
Dove hai messo questa pagina del libro di Moana?
Cioè nell'ufficio di fianco alla laurea.
Ingrandimento,
cioè, appeso sta cosa a fianco alla laurea.
Però devo dirti, questo mi fa onore, ma anche perché questo suo affetto che ha dimostrato dicendo queste cose, ripeto, e l'ha fatto senz'altro per affetto, mi riempiono, mi fanno piacere, anche perché era una persona speciale che ho incontrato nella mia vita, e il fatto che lei pensasse bene di me mi riempie di orgoglio.
Ma senti, ma poi quando hanno lanciato sta voce,
no,
che in realtà
ma quelle sono tutte stronzate.
Non era morta veramente, no, si era andata a ritirare.
C'è gente che ci guadagna su queste cose.
Vabbè, puttanate.
Mettono in giro.
Senti,
adesso ti fa... Vai, prego.
Noi abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo visto che Cassano ha scritto un libro dove sostiene di aver avuto circa 700 donne.
Ma che Cassano o Cassano?
Cassano.
Tu pensi di averlo superato?
Assolutamente no. Io non penso niente e ti dirò, non mi sono mai messo lì a contare se sono 10
Bravo.
O 20.
Anche perché non è bravissimo in
perché
matematica.
Perché credo che quelli che vanno in giro a dire io mi sono fatto
questa,
qua, sono
quella.
Degli emeriti coglioni.
Bravo, sono
quindi,
d'accordo.
Io non volendo,
salutiamo Cassano.
Non volendo fare questa figura, non
guardando.
È solo Cassano che l'ha detto, tanti ho sentito
sì?
che lo dico. Prima di tutto perché una donna non è un'automobile. Io ti posso dire quante automobili ho cambiato, quanti vestiti ho cambiato, quante paia di scarpe ho a casa. Ma le donne che hai avuto mi sembra una grandissima stronzata.
Vero.
Prima di tutto perché questi che dicono ne ho avute 500, minimo 250 le hanno aggiunte così.
Sì, sicuro. Per eccesso.
Sì, per eccesso. E poi perché non è una cosa di cui vantarsi, ho avuto tre... Cioè, quella è veramente, secondo me, un'offesa grandissima alla donna.
Pensa che alcuni hanno anche il libricino dove si scrivono
sì.
nome e cognome.
Sì,
ti giuro, l'ho sentita questa
a
cosa.
A proposito di cazzate, vado a leggere che in una recente intervista il tuo socio Gigi Sammarchi ha dichiarato: non abbiamo mai litigato per le donne,
no.
Solo una volta per la Salerno.
Ho letto anch'io sta cosa.
Aspetta,
ma mi sembra una cagata che ha detto Gigi.
Dice che tu gli stavi sempre appiccicato alla Salerno.
Assolutamente no.
Mentre
ti
lei,
spiego anche perché.
Mentre lei diceva invece mi piacevi tu.
No, io sono contento.
Questa è una cagata.
Sono contento se alla Salerno piaceva Gigi.
Sì.
Questa è una cosa che io non ho mai saputo.
Okay.
Però sono contento anche perché con la penuria che ha avuto Gigi, almeno
non so se è contento. Gigi, questo è un messaggio
Gigi,
per
te. No, ma a parte gli scherzi, però in quel periodo la Salerno, non so, diciamo, era simpatica alla Berlusca.
Ah. Quindi era molto simpatica.
Quindi a me
Silvio.
Ogni giorno Silvio mi chiamava e diceva: Andrea, non fa lo stronzo con quella,
perché mi
fa
è molto
lo stronzo
simpatica.
Con tutte, ma con questa, come ci tengo, non fa lo stronzo. Quindi per
perché
me...
per lui era un po' una figlia, vero?
Sì. Quindi per me,
lo sai che lui era paterno verso certe.
Per me, lei era sacra, non ce l'aveva.
Intoccabile, anche perché rischiavi di perdere
serio.
Il lavoro.
Certo, io col lavoro che mi dava Silvio, allora, per
cacchio.
Me lei era di plastica.
Non esisteva.
Non esisteva. dicevo. Quindi non ho mai pensato di farlo, se l'ho fatto l'ho fatto scherzando,
sì.
Ma non è mai stata nel mio,
no, anche perché...
ma non perché non era una bellissima ragazza, simpatica, dolce, carina, mm-hmm. Però io avevo questo signore che mi chiamava tutti i giorni dicendo non fate gli stronzi con lei. Quindi quando ho letto questa cosa di Gigi, io non sapevo di questa tresca segreta che c'aveva Gigi con la Salerno. Sono contento per lui che almeno una...
No, ma non ha detto che era una tresca. Ha detto che poi alla fine lei ha detto che gli piaceva a lui, ma non ha combinato niente come al solito.
Ah, non lo so, però per a me io...
Come se, al solito, perché l'hai detto te che Gigi...
Se l'ho corteggiata, l'ho fatta solo per amicizia, perché per me era fuori... da qualsiasi possibile idea, perché c'avevo questo spada di Damocle
che era Berlusconi, che
diceva no, quindi per me lei era Santa Maria Goretti,
perché lui si affezionava a ste ragazze, Silvio,
evidentemente era una sua amica e non voleva che
vabbè, allora
pensa che ogni volta penso che tu stia per dire qualcosa di serio,
beh, siamo dei maliziosi, può darsi che senz'altro lui lo facesse perché per affetto e per ammirazione nei confronti di questa ragazza, che poi ricordiamoci che lei dopo questa trasmissione, lei faceva la nostra segretaria sempre a Grand Hotel, quella trasmissione dove venivano tutti,
perché oltre le gambe c'è di più, cantava.
Sì. Poi lei si mise a cantare con la, ed ebbe successo oltre le gambe, e lei da sola però andò in Spagna senza l'aiuto di nessuno ed è stata prima in classifica per tantissimo tempo.
Adesso a prescindere da tutti,
non so se l'avete, una cosa che vista... è arrivata perché l'hanno spinta.
No, lei è molto brava e non so se l'avete vista ultimamente, che pur avendo superato la cinquantina è di una bellezza ancora adesso, pazzesca.
E poi comunque è una persona con la testa sulle spalle, non è loca Giuliva, capisci?
No, io pensavo a questo innamoramento artistico dell'ex
padre. L'ho sempre apprezzata, per l'amor di Dio, però ho sempre detto che bella ragazza, ma non mi è mai passata per l'anticamera del cervello, perché per me era sacra.
Mm. Vai con la tua domanda.
Sì, volevo chiedere ad Andrea, perché abbiamo capito che gli piacciono le donne, ma nella tua carriera...
No, perché ad esempio anche lui non mi dispiace.
Ah, me... sì. Cioè,
ecco,
anzi,
perché Marzio
forse,
si avvicinava.
Forse alla fine ci fidanziamo. Che...
ma alla fine...
alla fine di questa puntata?
No, alla fine del secolo.
Alla fine del mondo.
Ti è mai capitato nella tua carriera che magari qualche uomo fosse attratto da te? Se sì, come hai
reagito?
Domanda.
Ma non ci vedrei niente di particolare, come anche credo anche per noi etero, se è un uomo che ti può piacere, cioè se io vedo un bell'uomo dico ti parlavo prima, sono stato a cena con Alain Delon, io ero estasiato, addirittura glielo dissi e dissi guarda, avevo conosciuto alcune modelle famose, Cindy Crawford, e di fronte a loro ti emozionavi. Con Alain Delon ho detto, mi sembra di essere con Cindy Crawford, perché era così bello. Quindi non capisco anche il fascino maschile. Poi ognuno ha i suoi crismi, ha il suo modo di vivere la sessualità. Però se io c'è un bell'uomo, lo vedo che è un bell'uomo. Certo. Poi non mi viene da avere rapporti. E se un altro invece ha altre tendenze sessuali, è normale che divenga...
Quindi si è parlato molto degli anni Ottanta che erano sessisti, omofobi.
Sessisti.
Non è vero.
Io credo che eravamo molto meno sessisti, molto meno omofobi di adesso. Perché io dagli anni Ottanta e poi ho sempre pensato che ognuno col suo corpo fa quel cavolo che gli pare. Come
sono
una donna,
d'accordo.
Se si vuole spogliare, se si vuole vestire. È libera, cioè libertà è questa. L'importante, secondo me, che adesso si sta dimenticando un po', è non mancare di rispetto agli altri. Cioè io posso fare quello che voglio, però...
Ma questo vale sia per gli etero che per gli omosessuali.
Per tutti.
E allora, io direi che sono pienamente d'accordo, perché come potrei non esserlo.
Sì.
Io vi ringrazio allora per averci seguito anche in questo secondo episodio di Pod Cult. Ringrazio Andrea Roncato.
Grazie a voi.
Ma torni però.
Ma torni.
Cioè, io non mi sposto di qua.
Cioè noi andiamo, poi torniamo qua e lui rimane.
Rimane,
qua,
lui rimane qua fino a stanotte.
Non è, sì. Io ho la camera di là.
Perfetto.
Marzio Rossi, grazie.
Grazie Vanessa, è sempre un piacere vederti.
Ci rivediamo
anche
nel prossimo
oggi
episodio.
Oggi con gli occhiali al sole, non so se avete visto, ma perché ho fatto tardi.
Molto tipo così,
ho fatto tardi ieri sera. Era per avere più carisma e sintomatico mistero.
Sembri tipo un VIP americano.
Esatto. Sì,
sembra
un VIP.
Vero.
Non si sa bene se è un VIP americano o un malavitoso argentino.
Anche. Va grazie bene. Allora, a presto.